La Santa Messa Domenicale, domenica 12 aprile, Pasqua di Resurrezione del Signore.
Con le stelle che si accendono, tutti i volti si assomigliano.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Riflettendo la sua immagine.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
In un tempo che non è ora.
Vogliamo accogliere il mistero della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo.
Le ombre ci accarezzano, le colline vedi abbracciano.
Con la Pasqua il Signore ha dato una risposta a tutti gli interrogativi che l'uomo portava nel suo cuore. Ha dato una risposta al dolore e ai drammi della storia. Noi vogliamo tenere davanti a noi, come orizzonte della nostra celebrazione eucaristica, tutti i drammi, tutte le sofferenze dell'uomo di ogni tempo. Ma in modo particolare vogliamo tenere questa notte presente il dramma dei nostri fratelli terremotati dell'Abruzzo. Vogliamo pregare per le persone defunte a causa del terremoto dell'Abruzzo, vogliamo pregare per tutte le vittime, per tutti coloro che soffrono questa notte i disagi, i problemi dovuti al terremoto.
Noi riverberi di luce che rinasce ancora ad est.
Una torcia, una semplice torcia, un faro, una candela ha ridonato loro fiducia perché ha indicato loro la strada della salvezza. Nel buio dell'umanità, Dio ci ha donato la luce della Pasqua.
Da quel sepolcro vuoto ormai esplode fino a noi. Spero senza ma, anche per chi non ci sta, perché c'è follia nel credere in un Dio che muore e poi risorge. Spero senza ma, occhi nell'eternità, passi forti nel mio vivere, perché il male adesso più non vincerà.
Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi fratelli, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre Onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello, che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo, dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore. O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale, che è un fuoco ardente acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salga al te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo figlio, che risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
La parola suona flebile, chiusa dentro le mie pagine, si diventa voce unica, rivela verità. E da quel sepolcro vuoto in poi, noi diventiamo noi. La sua chiesa, spero senza ma, anche per chi non ci sta. Perché c'è follia nel credere in un Dio che muore e poi risorge.
Due brevi riflessioni, se volete due brevi affermazioni ed una immagine. L'affermazione, la prima affermazione è la seguente: quanto male c'è nel mondo. E penso che qui non debba soffermarmi per esprimere quest'idea, per sottolinearla, per renderla credibile, la conosciamo troppo bene. Quanto male c'è nel mondo. C'è il male che deriva dalle catastrofi naturali e chiaramente ce ne sono sempre nella storia dell'umanità e noi siamo particolarmente sensibili a questa ulteriore catastrofe che c'è stata in terra di Abruzzo. Quanta sofferenza a causa delle calamità naturali. Quante sofferenze, quanto male c'è nel mondo a causa delle malattie, quanto male c'è nel mondo a causa delle situazioni di solitudine, di povertà in cui tanti sono costretti a vivere, quanta sofferenza c'è nel mondo a causa della morte. Allora la domanda è la seguente: chi ci libererà da questo peso mortale? Da questo peso che pesa sul nostro cuore e che ci impedisce di essere felici, che ci impedisce di viaggiare liberi. Questa stessa domanda se la sono posti i discepoli, i quali di fronte alle parole del Maestro avevano sentito che il cuore si riscaldava, che il cuore ardeva nel petto per le parole di speranza, per le parole belle, per le parole che facevano intravedere un futuro diverso, migliore. eppure la morte del Maestro. I discepoli di Emaus, che dopo aver sperato e aver creduto nel Maestro, ritornano sconsolati, delusi a casa. E allora chi è che ci libererà da questo peso mortale della sofferenza, del dolore, delle malattie, delle catastrofi? Chi è che ci libererà da tutto questo? Diceva Alessandro Manzoni, in un libro, Osservazioni sulla morale cattolica, che quando si presenta una cifra, un numero, alla base della pagina di un libro della contabilità, e per cui ci può essere una cifra in rosso, quindi in perdita, oltre che dire qual è la cifra che appare a piede di quella pagina, di quel libro di contabilità, bisogna anche indicare una cosa importantissima: se quella è l'ultima pagina del libro della contabilità, per sapere se poi dopo, dietro, ci sono altre pagine che potrebbero sconvolgere questo bilancio familiare o aziendale. Cosa voleva dire Alessandro Manzoni? Che se noi ci fermiamo alla pagina della morte di nostro Signore Gesù Cristo, il bilancio finale non è ben presentato, perché l'ultima pagina dell'esistenza e dell'annuncio della predicazione di Gesù Cristo non è la morte, bensì ciò che noi celebriamo questa notte, la risurrezione di nostro Signore. E allora se nella pagina penultima, la morte di nostro Signore, il bilancio sembrava essere in passivo, negativo, girando la pagina, con la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, il bilancio è più che in attivo. L'ultima parola sull'umanità è esattamente la parola della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Chiaramente qualcuno potrebbe obiettare, ed è legittimo ed è giusto, ma dopo 2000 anni Gesù Cristo, nonostante abbia vinto con la sua risurrezione e la morte, si continua a soffrire e a morire. E qui una parola chiara: Gesù Cristo non ci ha mai ingannato, non ci ha mai promesso che con la sua risurrezione qui sulla terra noi saremmo stati dispensati dalla sofferenza, dalla malattia, dalla morte, dalle catastrofi. Questo Gesù Cristo non l'ha mai detto, non ha mai detto finiranno i terremoti. E allora Gesù Cristo ci ha promesso altro, ci ha promesso due risurrezioni. La prima, la risurrezione, quella reale, quella definitiva, dopo la nostra morte. Poi Gesù Cristo ci ha promesso un'altra risurrezione, non meno preziosa, non meno importante. È la risurrezione che promette ai suoi figli, una risurrezione nel dolore mortale che noi ogni giorno possiamo portare nel nostro cuore. È la risurrezione oggi della nostra speranza. Per cui Gesù Cristo, che non inganna, ci ha promesso la risurrezione nella vita eterna dopo la nostra morte. E oggi, qui sulla terra, la possibilità, accogliendo la croce come l'ha accolta e l'ha vissuta Lui, la possibilità di rinascere ogni giorno a vita nuova e di risorgere nella speranza. Questo è esattamente l'augurio che ha fatto il Santo Padre ieri, il Venerdì Santo, durante la Via Crucis, l'augurio che ha rivolto ai terremotati dell'Abruzzo, in cui ha detto che possa rinascere nel loro cuore la speranza per poter pensare con ottimismo al proprio futuro. Ed è questo l'augurio che rivolgo a noi tutti, perché anche noi nelle difficoltà della nostra vita possiamo e sappiamo, di fronte al male che esiste nel mondo, essere capaci di risorgere ogni giorno nel nostro dolore alla speranza nuova. E poi l'altra affermazione, la seguente, la seconda: quanto male, la prima, quanto male c'è nel mondo? La seconda, quanto male c'è nel nostro cuore? Parlo del mio cuore, parlo del vostro cuore, parlo del cuore di ciascuno di noi. Perché sappiamo bene che il male che viene prodotto e che noi subiamo a nostra volta viene fatto dagli altri. ma poi c'è del male che noi produciamo in casa nostra, che produciamo nel nostro cuore. E questo è un male di fronte al quale, dico una cosa un po' strana, noi ci scandalizziamo ancora di più, ed è un male ancora più difficile da perdonare. Qualcuno potrebbe dire, ma dove vivi? Ma guardate, si afferma che ci sono delle persone dal cuore indurito. Sarà vero qualche volta, in alcuni casi, in alcuni momenti della vita di alcune persone, ma ciascuno di noi ha una coscienza, ciascuno di noi ha un cuore ed ha una capacità di rilettura dei propri atti, delle proprie azioni e delle proprie malefatte, le quali rimordono la nostra coscienza. Per cui ognuno di noi a volte è tentato di mettere a tacere la propria coscienza, per non dire a se stesso il male che ha provocato negli altri. Però non c'è persona così cattiva che non si renda conto delle conseguenze dei suoi atti. A cosa sto pensando? A tante cose. Immaginate il male che sappiamo fare noi sacerdoti quando diamo cattiva testimonianza del Vangelo. Penso anche ai frati Alesore, che sono capaci quanto noi di dare, purtroppo, alcune volte cattiva testimonianza. Questo è un male terribile che noi facciamo. Ma penso anche concretamente al male che tanti genitori fanno ai loro figli, perché le violenze, sappiamo bene, quelle più numerose avvengono nelle mura domestiche. E poi penso a tutti quegli atti terribili che si compiono nel nostro mondo. Immaginate il male che fanno coloro che rubano, che rapinano, quanta angoscia mettono nel cuore delle persone serie, delle persone oneste, le quali anche nel loro letto, a casa loro, non sono più capaci di vivere in serenità, perché sono angosciati, hanno ansia, hanno paura. E si potrebbe pensare a tantissime cose, a quei misfatti che sono all'ordine del giorno, penso a quelle cose strane dell'Austria, ma che poi sono successe anche a Torino, di genitori che non curano i propri figli, ma che abusano dei loro figli. Penso a tante altre cose, a tutto ciò, alla povertà dilagante, penso agli extracomunitari e quant'altro, alla mancanza di rispetto nei confronti della vita nascente e nei confronti della vita nella sua fase terminale. Di tutto questo qualcuno è responsabile, e tutto questo male che sta nel nostro cuore e che è prodotto dal nostro cuore è un male che poi si ritorce contro di noi, di cui non sappiamo e non possiamo portare il peso, e questo male poi porta in alcuni casi alla tentazione della disperazione. Per cui dopo aver fatto il male agli altri abbiamo la tentazione di autodistruggerci più o meno velocemente, perché non sopportiamo il peso di ciò che è stato compiuto. Perché dico questo? Perché una parola di risurrezione la dobbiamo anche pronunciare nei nostri confronti, nei confronti di quegli atti sbagliati che abbiamo compiuto noi tutti e di fronte ai quali dobbiamo avere il coraggio di riconoscerli, dobbiamo avere il coraggio di pentirci, dobbiamo avere il coraggio di emendare questi atti, di riparare questi errori e di decidere non di distruggere noi e gli altri, ma dopo aver fatto del male, avere il coraggio di impegnarci a costruire un mondo nuovo. E lo dico attraverso l'esperienza di due persone che conosciamo bene, Pietro e Giuda. San Pietro e Giuda, tutti e due hanno peccato, tutti e due si sono pentiti, l'uno ha creduto nella misericordia del Signore, l'altro non ha creduto e si è disperato. Ho letto una cosa, che raccontando questa storia di Pietro e Giuda, e di Giuda in modo particolare, ad una bambina ha fatto questa considerazione, ha detto: Giuda ha sbagliato il luogo a cui appendersi, non doveva scegliere la pianta di fico, doveva scegliere un altro luogo, doveva scegliere il collo di Gesù. Cosa voleva dire questa bambina? che si doveva attaccare a Gesù, lo doveva abbracciare, doveva chiedere perdono e credere a Gesù Cristo e credere che Gesù Cristo lo avrebbe perdonato. Perché dico questo? Dico questo perché noi tutti dobbiamo fare questa esperienza gioiosa della misericordia del Signore e non c'è peccato che tenga, non c'è peccato che non possa essere perdonato da Dio, per cui buttiamoci al collo di Gesù fra le sue braccia e facciamo esperienza della sua misericordia. Concludo con questa immagine. Immaginate un uomo che deve ritornare a casa a piedi attraverso un bosco. Smarrisce la strada, non ritrova i luoghi conosciuti ed usuali e in questo bosco, avendo smarrito la strada, si trova davanti soltanto un sentiero. Questo uomo, smarrito, impaurito, oppresso, triste, va avanti in questa strada, in questo bosco, lungo questo sentiero, ma non sa dove sta andando. L'altro uomo, che si smarrisce nello stesso bosco, il quale allo stesso modo si ritrova di fronte ad un unico sentiero e sta cercando di ritornare a casa, questo stesso uomo, nelle stesse condizioni, sta cominciando a far notte, questo uomo è sereno, questo uomo è contento, perché lungo la strada, lungo questo sentiero che non conosce, però ha visto dei segnali che gli danno la certezza che ormai è vicino a casa. È la metafora della nostra vita. Noi nella nostra vita possiamo avere due atteggiamenti. Il primo, di fronte a questo sentiero che non conosciamo, la nostra vita, lo smarrimento, la tristezza e l'oppressione. Diversamente, chi è capace in questa vita di riuscire a scoprire i segni della risurrezione di Gesù Cristo è una persona che lungo questo sentiero alla serenità, alla gioia, perché sa che sta camminando sulla strada giusta. Concludo invitandovi a impegnarvi a scovare nella vostra vita e a scoprire i segni della risurrezione di Gesù Cristo fra le pieghe e le piaghe della storia. E dopo aver scoperto questi segni della risurrezione del Signore, impegniamoci ad essere per gli altri motivo di speranza e di risurrezione.
Spero senza ma, occhi nell'eternità, passi forti nel mio vivere, perché il male adesso più non vince.
C'è un romanzo che si intitola Il processo, scritto da uno scrittore famoso, non più vivente, Kafka. Kafka racconta di un uomo qualunque, un impiegato normale, ve lo riassumo in breve, che viene accusato di un reato non commesso. Prima del giudizio gli viene comunque concesso di continuare il suo lavoro. Intanto lui cerca di capire il perché, il motivo per cui è accusato di una colpa non commessa. E cerca di, non so, trovare diverse soluzioni, ma alla fine nulla risulta essere possibile. Alla fine l'unica soluzione sembra appunto la morte. Però si prospetta una soluzione, o meglio, tre diverse soluzioni. Gli dicono c'è la possibilità di una soluzione completa, di una parziale, oppure di un rimando del processo. Le ultime due, quella parziale e quella del rimando, non sono appunto però soluzioni giuste, non meglio, definitive, perché comunque il peso della condanna di morte su quest'uomo risulterebbe sempre essere presente. Mentre quella assoluta, quella diciamo definitiva, dove tutti gli atti verrebbero distrutti, anche l'accusa verrebbe appunto cancellata, molti dicono, si dice che c'è, però risulta essere una leggenda. Il romanzo, come gran parte dei romanzi di Kafka, termina appunto con questa soluzione che per l'uomo sembra essere soltanto un sogno irraggiungibile. Perché vi ho fatto questa introduzione? Perché nel cuore dell'uomo, nel nostro cuore, a volte è presente questa condanna, una condanna che sembra pesarci sulle nostre spalle, una condanna che riteniamo anche ingiusta, perché però non riusciamo a capire la soluzione e non riusciamo neanche a capire il perché. Kafka si è dimenticato, o forse, ahimè, lui non credeva, non si è dimenticato della risurrezione. Molte volte noi ci fermiamo troppo spesso al nostro dolore, molte volte noi corriamo il rischio di amare anche fin troppo il nostro dolore, dimenticando che nella vita il Signore è risorto. Giovanni, che corre così in fretta e poi si ferma e lascia entrare Pietro, vede e crede soltanto grazie a pochi elementi. Giovanni crede a qualcosa che in quel momento non c'è. Giovanni riesce a credere a qualcosa che in quel momento sembra essere trafugato, come sosteneva Maddalena. Giovanni crede a un qualcosa che non esiste più. Eppure quel segno per lui risulta essere così importante, tanto da fargli cambiare il modo di pensare e di vedere anche la propria vita. Giovanni riesce a comprendere la risurrezione di Cristo e non si ferma a quel dolore, non si ferma a quell'assenza, non si ferma di fronte a quel segno, riesce ad andare oltre. Noi oggi, se siamo qui, se dentro il nostro cuore abbiamo sentito il richiamo a entrare in questo luogo, a pregare, ad accostarci all'Eucaristia, a vivere questa Santa Pasqua, forse dobbiamo imparare da Giovanni, dobbiamo anche noi iniziare a credere e non dare peso alla mentalità di Kafka, non dare peso a questa mentalità che vuole l'uomo condannato dalla vita, che vuole l'uomo condannato dalla storia, che vuole l'uomo condannato anche degli eventi della natura. Dobbiamo essere invece uomini capaci di risorgere sempre, uomini capaci di rimboccarci sempre le mani, di alzarci in piedi e dirci nel nostro cuore: il Signore è risorto ed è risorto anche nella mia vita, è risorto anche per me. Solo così metteremo in atto la risurrezione, solo così, come Giovanni, riusciremo anche noi a dire: Signore, grazie, mi hai dato la possibilità di una nuova nascita, mi hai dato la possibilità di una nuova vita. E allora, vi dicevo, forse non è neanche facile parlare di risurrezione in questa Pasqua, perché nella nostra mente ci sono presenti tante e tante immagini tristi. Forse non è neanche facile parlare di risurrezione al popolo abruzzese, che in questo momento hanno i loro cuori rivolti alle sofferenze che stanno vivendo, alle case che hanno perso, agli affetti che hanno dovuto lasciare, ad accorgersi che bastano soltanto 20 secondi e la vita è capace anche di distruggerti tutto e quindi di farti ripartire da capo. In queste soluzioni, dove tutto sembra essere annientato, se alzassimo lo sguardo non al crocifisso, ma soprattutto al risorto, ci accorgeremo che una soluzione c'è, che una soluzione c'è data. E noi, se vogliamo essere cristiani della gioia, cristiani che sanno sperare nonostante tutto, guardiamo al Cristo risorto, anche con i segni della passione, e rivolgiamo a Lui la nostra speranza, diciamo a Lui: Signore, come Tu hai portato gioia nei Tuoi discepoli, porta anche a noi gioia nel nostro cuore e dacci la possibilità di incontrarci, di incontrarti soprattutto, risorto, e di dire anche a noi: Signore, io ho visto e ho credo che Tu sei veramente il Dio della vita.
Spero senza ma, occhi nell'eternità.
Eccoci giunti alla Pasqua. Dopo aver vissuto diverse settimane e giorni intensi di preparazione, scanditi dalla Quaresima, il giorno più importante dell'anno è arrivato. Il giorno più importante perché il giorno di Pasqua scandisce i ritmi delle altre feste. Tra 50 giorni sarà Pentecoste,
poi l'ascensione, così. Sapete, ieri sera la solenne liturgia della veglia ci ha fatto vivere diversi momenti simbolici. Attraverso questi momenti potremo spiegare tutta quanta la nostra liturgia. Però oggi vorrei con voi soffermarmi alla pagina del Vangelo in modo particolare. Oggi la pagina del Vangelo ci dona l'opportunità di incontrare tre personaggi particolari. Questi tre personaggi, che sono Maria di Magdala, Pietro e Giovanni, tutte e tre hanno una visione, vedono qualcosa, però ognuno di loro risponde in un modo differente. Iniziamo proprio dalla nostra Maria, l'unica donna. Maria si reca al sepolcro di buon mattino, era quasi l'alba, non c'era ancora il sole, quindi si capisce che lei avesse una premura particolare nei confronti di questo signore che era morto, per vedere questo sepolcro. Si avvia verso il sepolcro, corre con una speranza, forse con una speranza nel cuore, con delle situazioni particolari che l'attanagliano, e dinanzi a lei si presenta uno scenario che forse non si sarebbe mai aspettato. Vede la tomba rotolata. Immaginate che la pietra del sepolcro fosse una pietra grandissima, molto molto grande. Questa pietra è stata rotolata e gettata via, da parte. Non va dentro a vedere, lei si sofferma soltanto su questo particolare della pietra. Allora pensa che qualcuno avesse rubato il corpo, perché questa purtroppo era un'usanza che c'era ai tempi di Gesù. Si gira e comincia a correre. Comincia a correre perché è particolarmente sconvolta da questo evento eccezionale che lei ha visto. Allora comincia a correre perché non può pensare che sia stato rubato il corpo del suo Signore. Vede un segno, vede il sepolcro aperto, la pietra rotolata, ma non riesce ad andare oltre. Scappa via. È la prima visione, questa visione di Maria. Non si accorge di quello che sta vedendo, va via. Allora lei va a chiamare Pietro e Giovanni, e tutte e due, con la gioia, forse cominciano ad avere una piccola gioia nel cuore, cominciano a correre verso il sepolcro. Immagino con quanta forza comincino a correre, quasi quasi che si sfidino. Poi vince Giovanni perché è più giovane di Pietro, ma poi l'aspetterà. E Pietro arriva dinanzi al sepolcro e si trova anche lui questo scenario, la pietra rotolata, però non si ferma soltanto a questa pietra rotolata. Pietro decide di entrare dentro, capisce che c'è qualcosa di più, che lo spinge ad andare oltre. Allora si affaccia dentro e che cosa si staglia dinanzi ai suoi occhi? Una visione particolare. Le bende sono lì, appoggiate sulla tomba. E da parte, in un luogo a parte, si accorge che c'è il sudario, che serviva a coprire il volto del Signore. Allora Pietro capisce subito che non poteva essere stato rubato il corpo. Perché? Perché nessuno rubava il corpo e poi si metteva a piegare lì i lini da parte in un luogo a parte. Si accorge che c'è qualcosa di particolare, ma non riesce ad andare oltre. Ha soltanto questa visione di segni particolari, ma non riesce a spingersi, non riesce a fare quel salto. Succede però, e ci sono testuali parole nel Vangelo, che Giovanni entra dopo Pietro e il Vangelo dice: vide e credette. Eppure lui aveva visto le stesse cose di Pietro, aveva visto la stessa pietra rotolata di Maria. Perché? Perché evidentemente Giovanni ha avuto una visione particolare, se volete, una visione superiore, non dettata da occhi normali come tutti quanti noi abbiamo, come avevano Pietro, come aveva la Maddalena, ma bensì la sua visione era dettata dagli occhi della fede. Giovanni riusciva a vedere attraverso gli occhi della fede quello che gli altri due non erano riusciti assolutamente a capire. Allora voi vi accorgete che ci stanno queste tre visioni, questi tre modi di vedere differente, ci spingono, ci dicono qualcosa anche a noi. Anche noi questa mattina siamo venuti nel nostro sepolcro, che è la nostra chiesa. Possiamo vedere dei segni. Abbiamo visto quel cielo, abbiamo visto l'acqua che ci ha sperso, abbiamo visto il colore dei paramenti, che è bianco, vediamo il pane e il vino. Questi segni allora possono essere visti in tre modi differenti. Li possiamo vedere come Maria di Magdala. Arriviamo dinanzi alla porta, ma non abbiamo il coraggio di andare oltre, ci fermiamo lì e scappiamo via. Oppure li possiamo vedere come Pietro, come le persone che a volte potrebbero entrare in chiesa e cominciare a vedere dei segni, possono vedere quel cielo, l'acqua, possono vedere il pane e il vino, ma non riescono ad andare oltre, non hanno gli occhi della fede. Oppure
possiamo fare come Giovanni. Entriamo in chiesa e cominciamo a vedere con gli occhi della fede, cominciamo a capire che quel cielo è il cielo della luce di Cristo che è venuta a rischiarare le tenebre di questo mondo. Possiamo capire che il colore bianco che i sacerdoti, i diaconi oggi indossano è il colore che indica la gioia, che indica la festa per un avvenimento particolare che sconvolge la nostra esistenza. Possiamo capire che l'importanza dell'acqua che ci asperge ci ricorda il nostro essere stati battezzati, il nostro essere inseriti nella Chiesa, e possiamo renderci conto che il pane e quel vino che portiamo all'altare non sono soltanto il pane e il vino, non sono frutto del grano e dell'uva, no. Sono qualcosa che a un momento particolare della messa renderanno il Signore presente, vivo e operante nel mezzo della nostra storia. Si trasformeranno, diventeranno il corpo e il sangue di Gesù. Allora noi, come prima cosa, dobbiamo chiedere al Signore di darci degli occhi della fede. Sapete, ci racconta che ci fosse nel passato un grande alpinista. Questo alpinista voleva suggellare il successo di tutte e di tante sue prove che aveva vissuto attraverso una scalata del monte, un monte altissimo, e decide di farla e di intraprenderla da solo. Comincia a salire, a scalare, e vi ripeto, era tutto solo. Comincia così a picchettare, mette la fune e comincia a salire. Succede che la notte lo sorprende, non aveva fatto bene i calcoli, pur essendo molto esperto, la notte lo sorprende. Allora non comincia a vedere, sbaglia a mettere un chiodo e comincia a traballare. Il buio è profondo, non riesce a vedere e comincia ad avere paura. La notte l'ha sorpreso. Ad un certo punto si sente che il primo chiodo si stacca e allora lui scende velocemente, comincia a cadere quasi nel vuoto, e nella sua mente, come un film, gli ricordano tutti gli eventi belli del passato, pensa alla sua famiglia, a tutte le situazioni buone e belle, brutte e belle che ha vissuto nella sua esistenza. Che cosa succede? Che a un certo punto si ferma di botto, si accorge che è vivo ancora, perché la corda riesce ancora a tenerlo. Allora in quel momento particolare, come spesso succede, si rivolge al Signore e gli dice: Dio mio, salvami per favore. Il Signore gli risponde e dice: che cosa vuoi che io faccia per te? Ti prego, Signore, salvami, aiutami, fa che io possa vivere ancora. Allora Dio gli chiede una cosa particolare: taglia la fune. E lui pensa: ma io mi voglio salvare, mica voglio morire. Si attacca ancora più forte alla fune e rimane lì. Il giorno dopo le persone che erano andate a salvarlo trovano un uomo morto, assiderato per il freddo, attaccato ad una fune molto molto stretta, e si accorgono purtroppo che la fune era ferma a 2 metri da terra. Non ha avuto fede, non ha saputo vedere, non poteva vedere, non aveva gli occhi della fede. Ecco, questo succede a noi. Lui non ha saputo tagliare la corda, non si è fidato del Signore, ha avuto paura, eppure era solo a 2 metri. Così succede forse anche a noi. Abbiamo bisogno di andare oltre, di vedere oltre questi segni. Non ci possiamo fermare soltanto al pane, al vino, non ci possiamo fermare ad una luce, ad un colore bianco. Dobbiamo andare oltre, dobbiamo vedere che c'è il Signore vivo e operante nella storia di ognuno di noi. Sapete, ma come è successo a Pietro, come è successo a Giovanni e come succederà poi anche a Maria di Magdala, perché sia Maria che Pietro poi dopo si rifaranno, c'è stato dentro di loro, dopo aver scoperto, dopo aver visto con gli occhi della fede, un bisogno particolare, la gioia e la forza di annunciare quella grande esperienza quella grande situazione che loro avevano fatto esperienza. Succede proprio così. Allora lo potevano fare solo attraverso 2 modi. Il primo, cominciarono ad annunciare a tutto il mondo che Cristo era risorto. C'era un fuoco dentro di loro che non riusciva a trattenerli. Raccontano nel Vangelo di Luca i discepoli di Emmaus che mentre Gesù parlava loro c'era un fuoco nel loro cuore che li prendeva e li spingeva ad andare oltre, ad andare fuori e cominciare a raccontare, ad annunziare, a battezzare. Ed è questo un primo modo particolare. Oppure ci può essere un secondo modo, un secondo modo significativo. Si racconta che una volta un missionario in Cina, era andato lì per evangelizzare, però sapete, quei paesi, pieni delle loro culture, delle loro religioni, della loro politica, a volte non gli permettevano di annunziare alle persone né di battezzare tante persone. Che cosa succede? Che cominciava il suo apostolato di questo grande missionario, era fatto di continue e quotidiane chiacchierate con un vecchietto cinese. Si raccontavano la loro fede, si spiegavano il loro Dio, ognuno mostrava all'altro delle sfumature particolari, e con questo vecchietto avevano di lunghi discorsi. Succede che però, oltre a raccontare della stupenda vita di Gesù, di quello che Gesù aveva operato, dei miracoli, si trova un giorno a raccontare un concetto molto difficile. Deve spiegare a questo vecchietto che cos'è la risurrezione, che cos'era la risurrezione di Gesù. E allora si mette lì, comincia a pensare, comincia a raccontare. Il vecchietto lo guarda negli occhi e gli dice: io lo so, tu mi stai raccontando la risurrezione di Gesù, un concetto molto difficile, facciamo una cosa, non raccontarmi la risurrezione di Gesù, fammi vedere la tua risurrezione. Ecco, il secondo modo in cui gli apostoli, i discepoli di Gesù, maschi, donne, cominciarono ad annunciare il Vangelo, ma non facevano solo questo, mostravano con la loro vita che Gesù era risorto. C'è stato un passaggio, non potevano solo fermarsi a parlare, c'è stato un passaggio, lo mostravano, lo dimostravano, lo facevano attraverso i gesti concreti, vivevano il Vangelo in un modo particolarissimo, significativo, che trasformava le persone che lo vedevano. E allora per noi, ecco qui il secondo monito e mi avvio alla conclusione, dobbiamo vivere da risorti. In queste ore, Don Peppe lo ricordava, purtroppo la tragedia d'Abruzzo ha sconvolto i nostri cuori, noi abbiamo visto quello che è successo. E allora le persone d'Abruzzo, sono convinto, ma forse ognuno di noi ha bisogno di sentirsi dire che dopo la vita, dopo la morte, c'è la vita. Ha bisogno di sentirsi dire che noi risorgeremo, è vero, ma ha bisogno in questo momento particolare di vedere gesti concreti, ha bisogno di vedere la risurrezione del Signore attraverso di noi, con gesti particolari che saranno gesti d'affetto, ognuno lo farà secondo le disposizioni del proprio cuore. Ed infine concludo davvero. Io penso che durante le festività ci sia, corriamo sempre un rischio, il rischio di dire così: è Natale? Siamo tutti più buoni. È Pasqua? Siamo tutti più buoni. Questa è una fase, a mio modo di vedere, che va in dissonanza con la nostra fede. Non è possibile essere buoni solo a Pasqua, non è possibile essere buoni solo a Natale e nelle altre festività, non è possibile. No, per noi non può essere così. Sapete, il termine Pasqua significa passaggio. Per gli ebrei fu il passaggio dei 40 giorni, dei 40 anni nel deserto, il passaggio dal deserto alla terra promessa. Per Gesù fu il passaggio dalla morte alla vita. Per noi, anche noi dobbiamo operare quest'oggi un passaggio. Non possiamo oggi diventare più buoni, no. Dobbiamo scegliere a partire da oggi di essere buoni, con la consapevolezza e con la certezza che non è un fervore dettato da un momento, ma è la scelta segnata da una profonda convinzione che la nostra vita dopo la morte continuerà ad esserci.
Libera dalle tue mani, libera da te la luce. Aprila nel vento e sento che con te io spero.
Vorrei partire da alcune parole della seconda lettura. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ecco, non voglio analizzare queste singole parole che sono di una ricchezza, di una complessità straordinaria, ma voglio evidenziare che il se siete risorti non è un dubbio di San Paolo, perché è certo che Cristo è risorto ed è certo che se siamo cristiani e siamo battezzati siamo risorti con Lui. San Paolo vuol dire dal momento, poiché siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ripeto, non voglio analizzare la profondità del verbo cercare, cercare, desiderare, aspirare, volere, né voglio analizzare in profondità l'espressione lassù, perché potrebbe quasi sembrare che siamo spinti ad isolarci dalle vicende terrene, ma voglio evidenziare i due modi dei verbi. Siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ecco, io credo che distinguendo i modi di questi due verbi capiamo l'impostazione cristiana pasquale. Cioè, dall'indicativo siete risorti con Cristo, l'indicativo è la certezza è la verità. Dall'indicativo scaturisce un imperativo, un impegno, un dovere morale. Ecco, allora dobbiamo, credo, con forza, con urgenza, con serenità, sgombrare il campo dai due rischi opposti, credo sempre frequenti e sempre diffusi. Un indicativo senza un imperativo e un imperativo senza un indicativo. Cioè, io più o meno ci credo che Gesù è risorto, ma da questo indicativo di certezza, di fede, non riesco a vedere quali imperativi morali scaturiscono dalla certezza della risurrezione di Gesù. In altre parole, io provo pena nel vedere tante persone che si scambiano gli auguri di Pasqua, ma non sanno cosa significa Pasqua, forse ci credono che Gesù è risorto, non so se ci crediamo che risorgeremo, ma in questo momento non mi interessa. Mi interessa vedere dalla certezza di Cristo risorto, dalla certezza della mia personale risurrezione finale, quali conseguenze sul campo morale, sul campo esistenziale, sul campo quotidiano ne scaturiscono. C'è anche un rischio opposto, quello di ridurre il cristianesimo o la vita a una serie di moralismi, del tipo non rubare, del tipo non bestemmiare, del tipo aiutare chi ha bisogno, ma senza radicarlo nella certezza di Gesù Cristo risorto. Vi dico subito che ho usato varie volte la parola certezza, indicativo, realtà, ma io credo che sia, per paradossale che possa sembrare, molto bello partire il giorno di Pasqua da alcuni dubbi. E vi dico in maniera molto fraterna quali sono i dubbi che mi si ripresentano ogni anno che mi trovo a pregare per la Pasqua e a predicare nel giorno di Pasqua. Il primo dubbio è questo. Certo, Gesù è risorto, Gesù è vivo, Gesù è persona vivente, ma io non lo vedo. Normalmente quando una persona muore a me dispiace perché non vedo più quella persona. Eppure Gesù è vivo, ma io non l'ho mai visto. Allora provo un sentimento quasi di invidia per la Vergine Maria, per Maria Maddalena, per gli apostoli che hanno visto Gesù. Ma, ripeto, qual è il dubbio che mi affligge? Gesù è stato condannato in un processo pubblico evidente a livello, diciamo, romano politico, a livello ebraico religioso. È stato deriso. È stato offeso in maniera davvero indescrivibile, infatti i Vangeli praticamente non descrivono quasi nulla di tutti i dettagli delle umiliazioni e delle torture cui Gesù è stato sottoposto. Ecco, una domanda che io mi pongo molto spesso in questi giorni è: se Gesù è stato risuscitato dal Padre, io non dico mai, quasi mai che Gesù è risorto, ma è stato risuscitato dal Padre. Dio Padre è intervenuto nella vita e nella vicenda di Cristo mettendo su di lui il sigillo della verità. Allora perché Gesù non è tornato con la sua gentilezza da Ponzio Pilato? Io al posto di Gesù risorto sarei tornato dai sommi sacerdoti, avrei riconvocato il Sinedrio. Avrei chiamato i falsi testimoni, avrei detto: secondo voi non ero nessuno, secondo voi ero lo stupido del villaggio con una canna in mano per prendermi in giro, invece Dio Padre mi ha risuscitato, quindi ho ragione, quindi mi dovete chiedere scusa, quindi come minimo vi dovete convertire e mi dovete obbedire. Nulla di tutto questo. Sappiamo come i romani hanno mentito e imbrogliato dicendo che è vero che la tomba era vuota, ma perché gli apostoli avevano rubato il cadavere. Perché Gesù non ha sgombrato il campo da tutto questo? Io avrei chiesto come minimo la revisione del processo. E poi, dubbi che credo che qualche volta colpiscono anche voi, non vi voglio naturalmente avvelenare la festa del giorno di Pasqua, ma se normalmente i sacerdoti, la Chiesa ci dicono che Gesù ha vinto il peccato o la morte, è proprio vero. Ma scusate, quali sono gli eventi che hanno colpito l'opinione pubblica italiana negli ultimi mesi. Mi sembra, da febbraio ad oggi, due episodi molto diversi ma molto forti, caratterizzati dalla morte. Mi riferisco certamente al terribile sisma in Abruzzo, ma mi riferisco anche, chiedo scusa della parola, al terribile assassinio cui è stata sottoposta in maniera perfetta giuridicamente Eluana Englaro. Io personalmente ho sofferto molto di più per l'assassinio di Eluana Englaro, perché il sisma non ha problemi morali. Nessuno ha ucciso quelle persone in quel modo terribile, Eluana invece sì. Ecco allora, se Gesù è risorto per vincere il peccato e la morte, possono restare degli interrogativi. Ecco, io non mi sento oggi di rispondere a tutto questo, però voglio dirvi semplicemente due piste che ritengo enormi a livello di riflessione. E questa pista ve la voglio porre in maniera forse strana, ma in maniera molto personale. Ho commesso un piccolo errore prima quando ho detto che il terremoto in Abruzzo non presenta problemi morali, perché pare che insieme col cemento ci fosse un po' di sabbia. Ecco, allora io mi sono posto questa domanda. Chissà in quanti posti d'Italia c'è il cemento insieme con la sabbia. Quindi forse, se veramente hanno commesso questi abomini alcuni ingegneri o architetti o geometri in Abruzzo, forse sono stati anche un po' sfortunati, nel senso che il terremoto l'ha fatto proprio dove loro hanno combinato questi imbrogli. E mi sono posto questa domanda. Ma nel campo morale, nel valore delle mie azioni, la parola fortuna esiste? In altre parole mi sono detto, chi commette l'abominio di imbrogliare e di mettere insieme cemento e sabbia, il suo è un crimine, il suo è un peccato orrendo perché sono morte le persone? Ecco, vi sembrerà strano, ma io ritengo assolutamente di no. Perché quello è un episodio, il terremoto, che non dipende dalle persone. Evidentemente allora il male che io commetto non dipende dai miei risultati. Vi faccio qualche altro esempio per essere forse più chiaro. Immaginiamo che io vado di fretta, immaginiamo che io cammino su una strada a doppio senso di circolazione, immaginiamo che davanti a me c'è una macchina che va molto piano e io la devo superare. E la supero in curva, doppio senso di circolazione. Naturalmente, se la polizia non mi vede e se non trovo un camion di fronte, va tutto bene. Invece lì è peccato mortale, contro il quinto comandamento, al di là della fortuna che ci sia la polizia, al di là della fortuna o sfortuna che trovo un camion di fronte. In altre parole, io ho paura che oggi abbiamo sostituito la verità con la parola risultato. Dio Padre ha risuscitato il suo figlio Gesù Cristo per dirci che lui è luce. Pensiamo alla veglia pasquale caratterizzata dalla luce, pensiamo al cielo pasquale. Ma cosa vuol dire luce? Luce sulla mia azione, sulla mia vita, sugli imperativi etici che scaturiscono dalla risurrezione di Gesù Cristo. Invece oggi, al posto della verità, emerge la parola risultato. Non vuoi avere 10 figli? Ricorri alla contraccezione, il risultato sarà ottimo. O magari ricorri all'aborto, anche lì il risultato può essere ottimo per limitare le nascite. La stessa cosa per la sterilità. Vuoi avere dei figli? Il risultato potrà essere buono con determinate tecniche di concepimento artificiale. In altre parole, non ci chiediamo, è giusto, è vero, qual è la volontà di Dio, qual è la dignità dell'uomo? Ma ci poniamo unicamente la domanda sugli effetti e sui risultati. Io mi trovo a insegnare e mi trovo a bocciare persone anche 4-5 volte per un esame, esattamente su questi argomenti. E spesso provoco gli studenti con questa domanda. Se viviamo in un'epoca in cui conta il risultato, datemi 10.000 euro e con me superate l'esame sicuramente. Se tutto vale in base ai risultati, voi evitate di fare 10 volte un esame e io aumento il mio conto in banca, secondo i risultati. Per farvi capire come siamo impregnati di questa mentalità di risultati, quante volte ci poniamo la domanda: che serve? Io arrivo a dire: a che serve che Gesù Cristo è morto in croce se ancora guerre, terremoti e odi? A che serviva lasciar vivere Luana Englaro in quella vita di sofferenza? A che cosa serve essere fedele a una moglie che eventualmente mi ha tradito? A che cosa serve educare i figli se alcune volte i figli non producono risultati in termini di onestà, in termini di corrispondenza spirituale, in termini di successo della vita? Ecco, allora io credo profondamente che il cristiano non si pone il problema dei risultati, di quello che dice la gente, di quello che è il conto in banca, ma di una verità profonda che è quella di Gesù Cristo, che ha obbedito al Padre fino in fondo, ha seguito il Dio fino in fondo, fin sul cammino della croce. L'ultimo pensiero che voglio lasciarvi, lo ritengo ancora più importante del precedente: Gesù Cristo risorto io non l'ho visto, ma badate bene, non ho detto che non l'ho incontrato. Ecco, se viviamo in tempi di visibilismo e di risultati, credo che abbiamo difficoltà a distinguere queste due espressioni. Cristo risorto non lo vediamo, ma possiamo incontrarlo. Non sto a dirvi dettagli di cosa vuol dire incontrare Gesù Cristo, cosa vuol dire il silenzio, il raccoglimento, la vita interiore, l'ascolto della scrittura, l'esperienza di vita ecclesiale, l'esperienza di carità e di volontariato in cui si incontra Cristo risorto, ma vi do semplicemente due consigli rapidissimi che potete sviluppare davvero per molto tempo. Come l'incontro col Cristo risorto ha cambiato la vita di due grandi uomini e di due grandi peccatori, San Paolo e Sant'Agostino. Sant'Agostino viveva con una donna senza essere sposato e prima aveva avuto rapporti con varie donne sposate, poi ha un figlio con quella donna, poi incontra Gesù Cristo, cambia la sua esistenza, riceve il battesimo la notte di Pasqua del 387 a Milano dalle mani di Sant'Ambrogio, sistema il figlio, lascia quella donna, voleva fare una vita contemplativa, stava fondando praticamente l'ordine degli agostiniani per la vita contemplativa di silenzio e di preghiera. 4 anni dopo, nel 391, perdonatemi la battuta che faccio verso Don Roberto, che ormai tra pochissimi giorni sarà ordinato sacerdote, Sant'Agostino va a messa in una città, Ippona, in cattedrale. C'è un vescovo. Quel vescovo non parlava bene il latino, aveva difficoltà a parlare in quella lingua, ma ormai Agostino è ben conosciuto. Praticamente lo costringono ad essere consacrato sacerdote. Così, in pochissimo tempo, in pochissimi giorni, lui si trova catapultato in un'altra vita. Ecco allora, io credo che incontrare Cristo risorto ci metta nel mondo dell'imprevedibile, ci chieda la disponibilità della Vergine Maria, ci chiede tutto questo di lasciar fare al Signore nella nostra vita. Allora concludo con le parole con cui Papa Benedetto XVI ha commentato la conversione di San Paolo. Anche noi possiamo incontrare Cristo nella lettura della Sacra Scrittura, nella preghiera, nella vita liturgica della Chiesa. Possiamo toccare il cuore di Cristo e sentire che Egli tocca il nostro. Solo in questa relazione personale con Cristo, solo in questo incontro con il risorto, diventiamo realmente cristiani. Permettetemi allora due ultime domande. Io ho incontrato veramente Gesù Cristo? E chi mi vede, chi mi ascolta, chi guarda il mio comportamento, se ne accorge dalla mia gioia, dalla mia verità, che io, il risorto, l'ho incontrato?
Spero senza ma, anche me.